Sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. In una notte di luna piena, dove le ombre si allungano e i misteri si svelano, ti invito a camminare con me lungo le rive della Senna. In questo spazio silenzioso, lontano dal frastuono del giorno, lascia che ti mostri una meraviglia dell'architettura, una testimonianza di un'epoca di splendore e di leggende. Oggi, nel nostro podcast, ci avvicineremo alla Cattedrale di Notre Dame, il simbolo dell'architettura gotica e della storia di Parigi. Immagina, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di avvicinarti alla facciata di questa maestosa chiesa illuminata dalla luce lunare. Ovunque tu guardi, vedrai manifestazioni di questo stile architettonico che ha caratterizzato il Medioevo, con le sue guglie, le sue vetrate e i suoi simboli. Questa è la cattedrale che ha ispirato il romanzo di Victor Hugo, il luogo dove si sono svolte le vicende del Gobbo Quasimodo e della Bella Esmeralda. Ma non è solo una cattedrale di pietra, è una cattedrale di storie, di segreti, di leggende. Ti racconterò di come questa chiesa sia stata costruita, di come abbia resistito alle guerre, agli incendi, alle rivoluzioni. Ti racconterò di come sia stata il teatro di eventi storici, come l'incoronazione di Napoleone o la beatificazione di Giovanna d'Arco. Ma soprattutto ti racconterò di alcune leggende che circondano questo edificio, come quella del diavolo che avrebbe aiutato a costruire la guglia o quella del fantasma che infesta ancora oggi le sue torri. Chiudi gli occhi, respira profondamente e preparati ad entrare in un mondo dove l'architettura si fonde con la storia, con la letteratura, con il mistero. Un mondo dove ogni pietra, ogni vetro, ogni scultura ha una storia da raccontare, una storia che ti farà sognare, tremare e spero anche emozionare. Dopo aver ammirato la facciata, spalanchiamo le grandi porte di legno e ci lasciamo avvolgere dall'atmosfera solenne e mistica che regna all'interno. La luce delle candele, delle vetrate colorate, crea un gioco di ombre e di riflessi che incanta i nostri occhi. Il silenzio è rotto solo dal fruscio dei passi e dal mormorio delle preghiere. Dirigiti verso la navata centrale, dove potrai osservare la maestosità dell'architettura gotica. Le volte a crociera si innalzano verso il cielo, sostenute da pilastri e archi rampanti. Le colonne si snodano come tronchi di una foresta di pietra, creando un senso di verticalità e di slancio. Le finestre decorate con scene bibliche e simboli religiosi filtrano la luce esterna, creando un'atmosfera di sacralità e di mistero. Fermati davanti al coro, dove puoi ammirare il capolavoro dell'arte gotica, il rosone. Si tratta di una grande finestra circolare, divisa in segmenti che ricordano i petali di una delicata rosa. Al centro c'è la figura di Cristo benedicente, e domina l'intera scena, circondata da angeli e santi. Il rosone è un simbolo, il simbolo della perfezione divina. La luce che irradia dal centro verso la periferia della vita e si espande dal creatore verso le sue creature. Prosegui e cammina verso il transetto, dove puoi visitare le cappelle laterali, dedicate ai vari santi e martiri. Qui puoi trovare opere d'arte di grande valore, come il dipinto della Madonna col Bambino di Jean Foucault, o la statua di San Dionigi, il patrono di Parigi. Ma puoi anche trovare testimonianze di storie e leggende che si intrecciano con la storia della cattedrale. Ad esempio, nella cappella di San Giuseppe, potrai vedere una lapide che ricorda il luogo dove fu sepolto il filosofo René Descartes, prima che le sue spoglie fossero trasferite al Pantheon. Si dice che il suo cranio sia ancora conservato in una cassaforte nella cattedrale e che, a volte, si possa sentire il suo spirito vagare ancora tra le navate. Infine, raggiungi il deambulatorio, dove potrai ammirare le reliquie più preziose della cattedrale, la corona di spine, un frammento della croce e uno dei chiodi della Passione di Cristo. Queste reliquie sono custodite in una teca di cristallo e oro e sono esposte al pubblico solo in occasioni speciali. Si dice che la corona di spine sia stata portata a Parigi da Baldovino II, imperatore latino di Costantinopoli nel 1239, e che sia stata acquistata da Re Luigi IX, che fece costruire la Sainte-Chapelle per ospitarla. La corona di spine è considerata una delle reliquie più sacre del cristianesimo e la sua presenza conferisce alla cattedrale un'aurea di santità e potere. La storia di Notre Dame inizia molto prima della sua costruzione, in un'isola al centro della Senna, dove sorgevano due antiche basiliche dedicate a Santo Stefano e a Santa Maria. Queste chiese erano il cuore religioso della città, il luogo dove i fedeli si riunivano per pregare e celebrare i sacramenti, ma erano anche il simbolo di un'epoca ormai superata, di uno stile architettonico che non rispondeva più alle esigenze e alle aspirazioni di una società in cambiamento. Era il 1163, un anno che avrebbe segnato una svolta nella storia dell'arte e dell'architettura. Il re Luigi VII e il vescovo Maurice de Sully decisero di costruire una nuova chiesa che fosse degna della capitale del Regno di Francia e che esprimesse la grandezza e la gloria di Dio e della sua chiesa e fosse dedicata ovviamente alla Nostra Signora, la Vergine Maria, Madre di Cristo e protettrice della città Parigi. Fu così che iniziarono i lavori per la costruzione di Notre Dame, una chiesa che avrebbe seguito lo stile gotico, un nuovo stile architettonico che si stava diffondendo in Europa, caratterizzato da altezze vertiginose, archi a sesto acuto, vetrate colorate e sculture simboliche. Un gruppo di architetti, tra cui Jean de Chelles e Pierre de Montreuil, si occupò di progettare e dirigere il cantiere, dove centinaia di operai, artigiani, scultori e vetrai lavoravano instancabilmente per dare forma al sogno di una cattedrale. Immaginati, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di assistere alla nascita di questa meraviglia, di vedere le pietre che si innalzano, le colonne che si snodano, le vetrate che si colorano. Immagina di sentire il rumore dei martelli, delle seghe, delle gru, ma anche le voci dei cantieri, le preghiere dei sacerdoti, le benedizioni dei vescovi. Immagina di partecipare alla consacrazione della cattedrale avvenuta nel 1182 alla presenza di Re Filippo II e del Papa Alessandro III che benedissero il coro e l'altare maggiore. Ma la costruzione di Notre Dame non fu un'impresa facile né breve. Ci vollero circa due secoli per completare l'edificio, con varie modifiche e aggiunte nel corso del tempo. La cattedrale subì vicissitudini della storia, le guerre, gli incendi, le rivoluzioni, ma subì anche quelle personali degli uomini e delle donne che vi lavoravano e vi misero il loro talento, il loro sudore, il loro sangue. Ti racconterò di questi personaggi che hanno lasciato il loro segno nella storia della nostra protagonista, come Jean de Chelles, il primo architetto di Notre Dame, che morì nel 1253, lasciando incompiuta la facciata occidentale, che poi fu terminata da Pierre de Montreuil, o come di Jean Ravi, il nipote di Jean de Chelles, che si occupò della facciata meridionale del transetto, dove inserì il suo autoritratto in una delle sculture, o come di Jean de Beauce, che nel XV secolo costruì la famosa Guglia, che sarebbe poi crollata nell'incendio del 2019. Questi sono solo alcuni dei nomi che si celano dietro le pietre di Notre Dame, ma ce ne sono molti altri, noti e ignoti, che hanno contribuito a creare questo capolavoro gotico. Uomini, donne, che hanno vissuto, amato, sofferto, sperato per dare vita a questa chiesa. Iniziamo dalla facciata occidentale, che si presenta come un trionfo di sculture e di dettagli. Qui puoi ammirare i tre portali, che raccontano episodi e personaggi della Bibbia, la Galleria del Re, che mostra 28 statue di re francesi, e il grande rosone, che come abbiamo detto prima, rappresenta, raffigura il Cristo benedicente al centro con angeli santi. Sali le scale che portano le due torri alte 69 metri che inquadrano la facciata e dominano il panorama della città. Le torri sono accessibili al pubblico e offrono una vista mozzafiato su Parigi. Nella torre sud troverai il campanile, dove è custodita la famosa campana Emmanuel, la più grande e la più antica della cattedrale. Pesa 13 tonnellate e suona solo in occasioni solenni. Nella torre nord, invece, si trova la stanza dei tesori, che, come detto prima, sono conservati qui gli oggetti preziosi come le reliquie sacre, tra cui la corona di spine, il frammento della croce e i chiodi. Scendi in basso. Scendi le torri e prosegui lungo le fiancate della cattedrale, dove potrai osservare il sistema di archi rampanti e contrafforti che permettono di alleggerire le pareti e creare ampie aperture per le vetrate. Queste sono uno degli elementi più caratteristici e spettacolari della chiesa. Qui troverai scene bibliche dai colori vivacissimi. E questo simbolo di luce e di fede rappresenta la mediazione tra il mondo terreno e il mondo celeste. Prosegui e arriva al transetto, la parte trasversale della cattedrale, che presenta due facciate decorate con portali, sculture e rosoni. La facciata nord è dedicata alla Vergine Maria e mostra il suo albero genealogico, la sua incoronazione e la sua assunzione in cielo. Il rosone nord, invece, raffigura la Vergine e il bambino al centro, circondata da profeti, re, angeli e santi. La facciata sud è dedicata a Santo Stefano, il primo martire cristiano, e mostra la sua vita con la sua lapidazione e il suo martirio, mentre il rosone sud raffigura Cristo, giudice, al centro, circondato dai simboli dei quattro evangelisti, dai 12 apostoli e da 24 anziani dell'Apocalisse. Infine spostati, raggiungi il coro e l'abside, la parte terminale della cattedrale, dove si trova l'altare maggiore e la cattedra dell'arcivescovo. Qui potrai ammirare il deambulatorio, cioè il corridoio che circonda il coro, affiancato da cappelle radiali dedicate a vari santi e martiri. Qui troverai opere d'arte di grande valore, come il dipinto della Madonna del Bambino o la statua di San Dionigi. Ora soffermati un momento al centro della cattedrale, alza lo sguardo e troverai l'aguglia, che è l'elemento più alto e slanciato della cattedrale, che si erge al centro della navata a 96 metri di altezza. È una struttura di legno e piombo, decorata con statue di angeli e animali fantastici. L'aguglia originale fu costruita nel XIII secolo, ma fu sostituita nel XV secolo da una più grande e più elaborata, opera dell'architetto Jean de Beus. Questa aguglia purtroppo fu distrutta nell'incendio del 2019 e ora è in corso nel suo restauro. Ma l'aguglia non è solo una meraviglia architettonica, è anche il protagonista di una leggenda che narra di un patto con il diavolo. Si dice che l'architetto, per realizzare la sua aguglia, avesse chiesto l'aiuto a Satana, che gli avrebbe fornito il legno e il piombo necessari in cambio dell'anima del primo essere vivente che avrebbe attraversato il portale della cattedrale. L'architetto accettò l'offerta e riuscì a costruire la sua aguglia in tempo per l'inaugurazione. Il giorno dell'inaugurazione, però, il diavolo si presentò alla cattedrale pronto a riscuotere il suo tributo, ma l'architetto Jean aveva previsto il suo inganno e aveva fatto in modo che il primo essere vivente ad entrare fosse un gatto nero che aveva nascosto in una cesta. Il diavolo, furioso, si accorse della trappola e cercò di distruggere l'aguglia con le sue fiamme, ma l'aguglia era protetta da una croce di ferro che respinse il fuoco infernale. Il diavolo, sconfitto, dovette rinunciare alla sua preda e fuggì via, lasciando sull'aguglia la sua impronta, sotto forma di una testa cornuta. Questa è la leggenda più famosa della cattedrale, una leggenda che ci parla della sfida tra il bene e il male, tra l'arte e il peccato, tra la luce e la tenebra. Una leggenda che ci fa guardare l'aguglia con occhi diversi e ci fa domandare se forse il diavolo non sia ancora in agguato in attesa di una nuova occasione per vendicarsi. E ora preparati, facciamo un salto temporale. Il 15 aprile del 2019, una giornata come tante, quando improvvisamente una colonna di fumo nero si alzò dal centro dell'Île de la Cité, l'isola al centro della Senna dove sorge la cattedrale. In pochi minuti le fiamme avvolsero il tetto e l'aguglia della cattedrale, entrambi realizzati in legno di quercia, e si propagarono verso l'interno, minacciando di distruggere le opere d'arte e le reliquie sacre custodite all'interno. La notizia si diffuse rapidamente e migliaia di persone si radunarono sulle rive del fiume in preda allo sgomento e alla disperazione. Alcuni pregavano, altri piangevano, altri ancora cantavano inni religiosi. Tutti assistevano impotenti allo spettacolo di un monumento millenario che andava letteralmente in fumo sotto gli occhi del mondo intero. Il mondo intero infatti seguiva in diretta televisiva l'incendio, condividendo il dolore e la solidarietà con i parigini e con i francesi. Da ogni parte del globo arrivarono messaggi di cordoglio e di sostegno da parte di capi di Stato, leader religiosi, di personalità della cultura e dello spettacolo. Tutti si sentivano toccati da questa tragedia, che non colpiva solo una cattedrale, ma un patrimonio dell'umanità, un simbolo di fede, di arte, di civiltà. Per ore l'incendio sembrò inarrestabile, nonostante il coraggioso intervento dei vigili del fuoco che rischiarono la vita per salvare il salvabile. Il momento più drammatico fu quando l'aguglia, alta 96 metri, crollò lateralmente, trascinando con sé la croce che la sormontava. Fu un colpo al cuore che fece temere il peggio, ma i vigili del fuoco non si arresero, riuscirono a spegnere le fiamme dopo una lunga e dura battaglia. Il bilancio fu pesante, il tetto, l'aguglia furono completamente distrutti. La volta interna fu gravemente indaneggiata, alcune opere d'arte e antiche reliquie religiose andarono perdute, ma la struttura in pietra resistette e la maggior parte dei tesori della cattedrale si salvarono grazie anche all'opera di salvataggio appunto dei pompieri e dei sacerdoti. Tra questi la tunica di San Luigi e la corona di spine di Cristo, che furono portate in salvo in extremis. Questa fu la notte dell'incendio di Notre Dame, una notte che ci ha fatto sentire tutti più vicini, più uniti, più consapevoli del valore della nostra eredità culturale e spirituale. Una notte che ci ha fatto capire che Notre Dame non è solo una cattedrale, ma è una storia che è anche nostra.
Voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Mon mourir, mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà, tout le monde.